Oggi in realtà è una lezione molto molto tecnica, non c'è molte robe esoteriche, molto... tutta la parasha è molto tecnica in realtà. E il pezzo di oggi comunque fa parte del Torah e comunque qualcosa ci... un po' di morale sicuramente la impariamo. Buonasera a tutti, bentrovati. Chanukah Sameach, stasera l'ultima candela di Chanukah, la più importante. La menorah, non riesco a farvela vedere perché è lì dietro. Tutta la menorah è accesa e tutte le otto che simboleggia al di sopra della natura, tutti i fuochi sono accesi e la menorah è completa e simboleggia veramente l'apice della santità di questa festa qua. Siamo arrivati da uno, abbiamo lavorato due, tre, quattro, abbiamo acceso ogni giorno una candela in più e stasera siamo arrivati proprio al culmine. Perciò stasera qualsiasi benedizione vogliamo da Hashem, ci mettiamo davanti alle candele e chiediamo a Dio qualsiasi cosa vogliamo. A cominciare dal bacio di una madre alla figlia, che non c'è cosa più preziosa di questa. Perciò chiediamo tutti insieme che Hashem possa quest'anno immediatamente salvare gli ostaggi che sono ancora prigionieri a Gaza e portarli a casa sani e salvi, insieme con tutti i soldati, i giovani soldati che smettano di morire e che la guerra possa cessare al più presto possibile, che non se ne può più e che Mashiach si possa rivelare Amen oggi stesso. E che ognuno di noi presenti, chi è presente adesso, chi ci sentirà nelle prossime ore, che Hashem lo benedica in qualsiasi cosa che il suo cuore desidera. Amen, amen, amen. Ok. Avevamo parlato, adesso torniamo alla terra proprio, torniamo giù in basso. L'ultimo passo settimana scorsa abbiamo detto, allora siamo a pagina 344 settimana scorsa, abbiamo letto colui che colpirà a morte un uomo verrà messo a morte. Ok? Quanto a colui che non avrà premeditato e a cui Dio avrà fatto capitare il malfatto, ti predisporrò un luogo in cui si possa rifugiare. Allora, se uno non ha fatto apposta di uccidere, vi ricordate, ha ucciso per incidente, allora c'è questa città rifugio, perché abbiamo spiegato che nell'ebraismo non esiste la prigione, perché la prigione è un posto dove ti rende soltanto peggio e non ti migliora. La Torah, ricordiamoci che tutta l'idea della Torah non è punire. Anche lì dove c'è una determinata punizione nella Torah, non è per punire la persona, attenzione, ma è per raffinare la sua anima. Perciò le sofferenze che abbiamo, le punizioni che la Torah ci dà, eccetera, sono soltanto per smacchiare la nostra anima dalle varie macchie. Come, non so se avete visto le domande e risposte che mi hanno fatto, che oggi ho pubblicato. Una di queste è proprio questa, cosa che chiedevano. Ah sì, se nell'ebraismo è come il cristianesimo che c'è
Inferno.
l'inferno come posto di punizione. Assolutamente no. Da noi esiste l'inferno, Geinom, ma l'idea è tutta un'altra. Il Geinom cos'è? Quando una persona, nell'arco della sua vita, ha peccato, ha sbagliato, volontariamente o involontariamente, lui ha macchiato la sua anima. La sua anima è macchiata. Adesso, quando lui deve rendere la vita al creatore, quando passa 120 anni della vita materiale, se l'anima ha ancora delle macchie, queste macchie vanno smacchiate. E lì ho portato l'esempio di una camicia. Una camicia, più la macchia è intensa, più bisogna lavarla con forza, con acqua calda, con la candeggina o sbiancante, quello che sia. Se invece la macchia è lieve, con un po' di acqua si può smacchiare. Perciò tutto è direttamente proporzionale a quante macchie e quanto sono profonde queste macchie sulla nostra anima. Perciò quando si parla di nell'ebraismo delle sofferenze dopo la morte che l'anima passa, mai sia nessuno, sono semplicemente un modo di come sbiancare l'anima per poterla, quando torna al creatore, che sia di nuovo pura, candida, per poi ritornare di nuovo più avanti nel corpo di un'altra persona. Perciò quando in vita o dopo la vita ci sono delle sofferenze, queste sofferenze smacchiano durante la vita. Perché soffriamo? Perché Hashem ci sta smacchiando la nostra anima, ci sta, in realtà ci sta aiutando in un certo senso a riportare la nostra anima allo stato di quando era candida, di quando siamo nati. Perciò non è una punizione, non è che Dio è vendicativo, assolutamente no. Dio è sempre buono, anche quando reagisce in modo duro, è simbolo di bontà. Un papà, parliamoci chiaro, un papà o una mamma che mette in castigo il figlio, per esempio, o gli dà una sculacciata che non si fa, non si toccano mai i bambini, ma qualsiasi forma di castigo che gli possa dare, perché lo fa? Perché vuole bene a suo figlio. Perché se un padre non ha amore verso i figli e se ne infischia, come si dice, dice: fai quello che vuoi. Mentre quando un genitore ama i suoi figli, più li ama e più sarà rigido verso di loro in un certo senso per dargli l'insegnamento di vita. Perciò Dio non è, ripeto, ogni punizione che parleremo in queste parasha qua, ogni punizione che Dio dice se fai questa cosa allora sei passibile di una certa cosa, è soltanto per il nostro bene, per smacchiare appunto la nostra anima. Però se a peccare pecchiamo tutti perché è normale. Ma se nell'arco della vita noi riusciamo a fare quello che si chiama teshuva, il ritorno a Dio, pentimento e ritorno a Dio, e mettere a posto i misfatti, allora l'anima non avrà bisogno di passare le sofferenze, perché io ho già pulito in vita. E questo è il concetto dell'ebraismo. Non c'è vendicarsi se Dio vieta, se nella Torah c'è scritto. La Torah dice non vendicarti, che una persona non deve vendicarsi con un'altra persona. Allora, Dio, ogni cosa che chiede a noi di fare, è il primo a mantenere questa cosa. Perciò se Dio dice a noi non vendicarti, lui è il primo che non si deve vendicare. Perciò quello che sembra a volte che Dio si sta vendicando su di noi e ci fa determinate cose difficili, no, non è vendicarsi, ma è soltanto per il nostro bene. Ok, fin qua? Ok. Allora, perciò anche qui, se non l'ha fatto apposta, lui potrà scappare in questa città rifugio dove i parenti non possono inseguirlo, ucciderlo e quant'altro. Ok, pa passo nuovo, pagina 345, passo 14. E dice così: ma se un uomo premediterà con malizia di uccidere il suo prossimo, lo andrai a catturare persino dal mio altare per metterlo a morte. Cosa vuol dire? Una persona ha fatto apposta, era omicidio premeditato, ha voluto uccidere l'altra persona. Ok, lo andrai a catturare persino dal mio. Anche se lui era un sacerdote che sta nel santuario e fa il copala di altare, anche lui dovrà essere. Lo vai, lo prendi e fai quello che devi fare. Andiamo a leggere il commento. Il commento 14 si trova nella pagina dopo, 346. E dice così: se ucciderà con malizia, cosa vuol dire? Vuol dire volontariamente. Sembrerebbe la ripetizione del verso 12 che abbiamo detto: colui che colpisce un umano allora viene ucciso, no? Allora perché ripete un'altra volta? Tuttavia qui, allora, facciamo una cosa ordinata, rileggiamo il 12. Il 12 dice: colui che colpirà a morte un uomo verrà messo a morte. Perciò qua l'abbiamo già detta questa regola. Perché adesso mi viene a dire di nuovo: se un uomo uccide con malizia, allora lo andrai a catturare e dovrà pagare. Perché? L'ha già detto nel 12, perché lo ripeti? La Torah non ripete mai. E se la Torah ripete, vuol dire che sta insegnando qualcosa di nuovo che prima non l'ha detto. Perciò non esistono ripetizioni. E se ci sono, sta insegnando qualcosa di nuovo. Perciò qua dice, tuttavia, terza riga, tuttavia qui esclude le seguenti figure. Perciò sta ripetendo il passo per escludere questi. Chi? Il medico che ha causato involontariamente la morte di un paziente. In mezzo a un'operazione chirurgica, metti conto, qualcosa è andato storto e il paziente muore. Allora, cosa deve fare? Lui ha fatto il suo. Lui era lì, ha fatto il suo, però qualcosa è andato storto e lui è morto, il paziente. Perciò, qua sta escludendo che il medico, appunto, non fa parte di colui che viene. È vero, sotto le sue mani qualcuno è morto, sotto i ferri qualcuno è morto, magari anche per negligenza sua, magari, ok? Ha sbagliato qualcosa, non è umano, però ovviamente non l'ha fatto apposta. Allora qua dice, escluso dalla pena. Perciò, dopo di lui c'è l'esecutore del Bedin che ha ucciso, infliggendo, al colpevole le 40 frustate. Allora, c'è qualcosa che all'epoca del santuario la pena era 40 frustate, ok? Ha fatto una certa cosa, la pena è 40 frustate. Se la persona che stava facendo quello che il tribunale ha detto, che lui deve ricevere 40 frustate, se la persona è morta, normalmente con 40 frustate non si muore, fa male, ma non ti uccidono 40 frustate. Ma se succede che durante le 40 frustate che sono state inflitte dal Bedin, dal tribunale, se la persona muore, la persona poveraccia che ha fatto il lavoro di frustarlo, che ha fatto una cosa che il tribunale ha detto di fare, allora lui è colpevole? No, no, non è colpevole, lui stava facendo, non è che è andato a farlo apposta, non l'ha neanche ucciso apposta, stava semplicemente facendo il suo compito. Perciò lui non è condannabile. Il padre che ha causato la morte del figlio picchiandolo. Il maestro che ha causato involontariamente la morte del discepolo. E infine colui che ha ucciso involontariamente. Perciò vediamo che tutti questi casi loro non sono colpevoli. Gur Arie spiega che lo shogeg, shogeg vuol dire colui che ha fatto, è, qua lo dice, è colui che ha commesso una colpa per cui l'esilio della città rifugio non è una pena sufficiente, poiché il suo reato si avvicina a quello volontario. Perciò chi proprio è totalmente involontario, non c'è discussione, è stato un puro incidente, allora lui viene scortato alla città rifugio dove viene protetto. Però qui dice che invece questi ultimi casi che abbiamo detto, secondo un commentatore, in realtà il reato si avvicina a quello volontario, perché ha fatto qualcosa, anche se non era totalmente volontario, ma c'era un'azione. Ad esempio, può trattarsi di un falegname a cui nel corso del lavoro sfugge una scheggia di legno che colpisce il volto di una persona causandone la morte. Si tratta quindi di omicidio involontario provocato tuttavia da negligenza e disattenzione. Ok. Andiamo di seguito, sempre nel stesso commento. Quando dice lo andrai a catturare persino dal mio altare, cosa intende? Dal mio altare, questo assassino non deve essere condotto nella città rifugio. Persino un sacerdote impegnato nell'offerta di un sacrificio deve essere condotto via dall'altare per essere giustiziato. Non c'è qua. Fa parte del corpo del santuario, fa parte del membri, era un sacerdote, perciò lui non esiste. Non esiste, anche se è un sacerdote, anche se è un chiunque lui sia, che fa parte del santuario, dei lavori santuari, eccetera, eccetera, se ha fatto qualcosa deve essere giustiziato. Anche qualora fosse l'unico in quel momento a poter eseguire il culto sacerdotale, la giustizia vale per tutti. Non si dica, ah, lui è un sacerdote, allora può fare quello che vuole. No, anche sacerdote, se sbaglia, deve pagare. Secondo alcuni, nel deserto, prima che fossero scelte e fondate le città rifugio, perché le città rifugio sono state fondate una volta entrati in Israele, non più in movimento, ma quando erano già in Israele. Allora, alcuni dicono che quando erano ancora nel deserto, che si muovevano tutto il tempo, che viaggiavano tutto il tempo, allora anche lì c'era una sorta di città rifugio. L'altare poteva fungere da rifugio per colui che aveva ucciso involontariamente. Ok. Domande? Spero di no. Ok. 15, perché è tutto complicato oggi, tutto particolare oggi. 15. Colui che colpirà suo padre o sua madre verrà messo a morte. Cosa vuol dire? 15. Colui che colpirà suo padre o sua madre, causando una contusione. Lo colpisce e gli fa del male, una contusione. Allora lui, il figlio, deve essere messo a morte. Colui che colpisce un genitore e gli causa una ferita è passibile di morte se è passibile di morte. Se invece colpisce una persona qualsiasi, dovrà soltanto pagare gli eventuali danni indipendentemente dal fatto di aver provocato una ferita. Vedete la differenza? A un genitore è più grave. Un genitore, se tu lo colpisci e gli causi una ferita, una contusione, allora sei passibile di morte, soltanto per avere ferito o contuso un genitore. Mentre se colpisci una persona qualsiasi, non sei passibile di morte, dovrà soltanto pagare gli eventuali danni. Vedete, i genitori è molto più grave. Per un figlio, colpire un genitore è più grave che colpire qualsiasi altra persona. E ovviamente mi sembra abbastanza logico. Sempre di seguito verrà messo a morte per strangolamento. Allora, qua ci dà una regola. In generale, tutte le esecuzioni previste dalla Torah, di cui non sia specificata la forma, in che modo viene ucciso, vengono intese come strangolamento, trattandosi della morte meno cruenta. Cruenta vuol dire, Tornesina, o chiunque?
Senza che esca fuori sangue.
Ecco, infatti, cruenta.
Sarebbe tipo violenta, cruenta e violenta che non è uguale.
No, fa solo rima, Anna, non è che
No,
lei.
no, va bene, sono molto pratica di omicidi.
Ok,
È lo
bravo.
stesso discorso del rogo, che nel Medioevo venivano messi a rogo per non spargere sangue. Così, in maniera molto elegante per...
Ok. Sedici. Colui che rapirà e venderà un uomo e sarà dimostrato che si è trovato in suo possesso, allora verrà messo a morte. Perciò rapire una persona e poi rivenderlo, questo è anche passibile di morte. Vediamo il 16. Colui che rapirà, letteralmente ruba, i 10 comandamenti l'abbiamo visto l'altra volta, versetto parallelo a questo, Rashi spiega che il rapitore è passibile di morte solo se costringe la vittima a lavorare per lui, o la vende come schiava. Se tu prendi una persona, la rapisci e la rivendi, allora sei passibile di morte. O se la schiavizzi tu stesso, idem, sei passibile di morte. Ma se la rapisci soltanto e la tieni lì, avrà un'altra pena, ma non la pena di morte. Andiamo accanto, commento la pagina 347. Trovato in suo possesso, la Torah dice letteralmente, dice trovato in mano sua. Letteralmente. Ovviamente la vittima non può trovarsi materialmente nelle mani del rapitore, essendo già stata venduta come schiava, no? Secondo il commentatore Rashi, il versetto insegna che è necessario che vi siano testimoni in ogni fase del reato. Allora, qui apro una parentesi. Tutte queste cose che noi leggiamo qui, morte qua, morte là, punizioni e cose varie, non è così semplice come la leggiamo. Perché ci deve essere, al momento del reato, come qua dice, secondo Rashi, il versetto insegna che è necessario che vi siano testimoni in ogni fase del reato, includendo quindi sia il rapimento stesso, che la vendita ed eventualmente la coercizione a lavorare. Perciò, come è che ci devono essere dei testimoni? Tu stai rapendo una persona? Se non ci sono due testimoni che ti vedono e ti avvertono, guarda che tu stai facendo un peccato della Torah, non farlo, e tu comunque lo fai, allora è un discorso. Ma se non hai due testimoni che ti oculari, che ti vedono e ti avvertono che stai sbagliando, non c'è pena di morte. Perciò, anche se tu uccidi una persona, se non c'hai testimoni, due testimoni che dicono che tu hai ucciso e che ti hanno avvertito che sei punibile di morte, stiamo parlando di una vita qui, eh. Cioè, non è che noi prendiamo le. Qua, ripeto, sembra di leggere un qualcosa di uccidiamo a destra e manca. Penso che nella storia nessuno è mai stato ucciso dalla Torah, se non sbaglio. Perché non è una cosa così semplice, andiamo, uccidiamo. Ci devono essere al momento, proprio mentre stai sparando, un attimo prima, i due testimoni dicono: stai attento perché se tu uccidi, poi tu verrai ucciso. Se manca questo, non possiamo condannarlo a morte. Questa è l'umanità della Torah. Da una parte ti dice, guarda che tu sei passibile, stai attento a quello che fai. Perciò fa intimorire la persona da non prendere l'uccisione o quello che sia sotto gamba. Però al lato pratico, neanche la Torah riesce a condannare qualcuno se non c'è i due testimoni oculari, eccetera. Questa è l'umanità della Torah. Ti insegna quanto è grave uccidere, ma non riesce neanche lei a farlo. Non riesce neanche lei a uccidere chi ha ucciso, se non che, appunto, è difficile trovare che nel momento che tu stai sparando a qualcuno, spuntano due persone, che ti dicano: guarda che tu stai sbagliando, non farlo, eccetera. Quasi impossibile. Prove indiziarie o confessioni non sono quindi sufficienti. Non è come nei film o come oggi succede che ha trovato degli indizi, delle prove o qualcuno che ha confessato, ma io ho visto che lui sparava. No, o lo dici immediatamente, ma dopo non esiste né prove né niente. Per mostrare la gravità di questo peccato, la Torah lo inserisce tra quello di colpire i genitori e quello di maledirli. Infatti, vedete, allora, prima nel 15 abbiamo detto uno che colpisce i suoi genitori, poi 16, il passo che abbiamo appena letto di una persona che rapisce, il prossimo passo che non abbiamo ancora letto parla di colui che maledirà suo padre o sua madre, no? Allora, qua dice questo passo qui del rapitore, l'ha messo in mezzo al passo del divieto di... Allora, per dimostrare la gravità di questo peccato, la Torah lo inserisce tra quello di colpire i genitori e quello di maledirli. In mezzo mette questo passo qua, perché analogamente nei 10 comandamenti, il divieto di rapire è posto tra quello dell'adulterio e quello della falsa testimonianza. Per far vedere quanto è grave il rapire, che non sembri che, vabbè, tu vai, non lo stai uccidendo, lo stai rapendo soltanto, ma no, essendo che lo mette in mezzo a due passi molto gravi di colui che ferisce un genitore o che lo maledice, dice è la stessa cosa, lo stesso divieto, la stessa gravità. Ok, questo era il 16. No, questo era... Adesso dobbiamo fare il 15. No, un attimo. Perché c'è confusione qua tra i numeri? Abbiamo letto Gonè Vishum Charon in Zabia Domo Jumat. Adesso dobbiamo fare il 17. 17 dice così: colui che maledirà suo padre e sua madre verrà messo a morte. Adesso vediamo cosa vuol dire maledire, eccetera. Allora andiamo, torniamo nel commento dove scrive 15/17: colui che colpirà suo padre, colui che maledirà suo padre, tutti gli adulti, uomini o donne, sono passibili della pena prevista per questo reato. Qual è la pena? In questo caso è la lapidazione. Perciò picchiare un genitore o maledirlo, si viene lapidati. Ma non i bambini, soltanto chi è già maggiorenne, cioè bar mitzvah. La halakha decreta che colui che colpisce il padre dopo la morte è assolto. Una persona colpisce il padre e il papà muore. Dopo che lui è morto, il figlio viene assolto, mentre colui che maledice suo padre, dopo la morte comunque rimane colpevole. Perché? I saggi spiegano che si è più severi nei confronti di colui che maledice, anche se a priori dovrebbe essere il contrario. Ovviamente che tu picchi un genitore è peggio di maledirlo verbalmente. Però della Torah è inverso, perché? Perché le percosse provocano dolore al corpo, ok? E dopo la morte il corpo umano è insensibile. Perciò quando il genitore è morto non sta più soffrendo. Allora il figlio è scagionato. La maledizione o l'insulto invece procura dolore all'anima che sopravvive ed è sensibile anche dopo la morte. Questa è carina, cioè nella tristezza, ma è una cosa che ha molto senso. Dice, il corpo del papà non fa più male, perciò lui è morto, ma l'offesa, una maledizione, l'anima ne risente ancora. E qua impariamo quanto noi non facciamo a volte non diamo importanza a come parliamo con le nostre persone, lascia stare i genitori, con il prossimo in generale, tanto più un genitore, no? A volte lo offendiamo, diciamo delle parolacce, magari lo facciamo scherzosamente, lo facciamo, però vediamo che l'effetto è molto grave. L'anima della persona che stiamo offendendo ne risente, che è peggio di un danno fisico, perché il danno fisico il dolore va via, ma il dolore dell'anima rimane. Vi ricordate quella storia che abbiamo raccontato, la ripetiamo, la storia del Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, no? Lui insegnava di quanto la parola sia, nell'ebraismo la parola è molto importante, è molto forte, nel bene o nel male, e bisogna fare molta attenzione a come si usa la parola. Per esempio, maledire una persona anche per scherzo, assolutamente non si fa, neanche per scherzo. O automaledirsi, come tante mamme fanno, non si fa. Allora, successe una volta, in presenza del Baal Shem Tov, che, stiamo parlando di 300-400 anni fa, che due membri della sua comunità hanno cominciato a litigare. Uno dice all'altro: ti squarto, squarto si dice, o ti squarto come un pesce, ti squartare. Stavo litigando, perciò lui ha detto una cosa, ma ovviamente non intendeva uccidere l'altra persona, erano due studiosi, erano due persone, due Hasidim erano, però ha detto una cosa. In quel momento il Baal Shem Tov, che era presente, ha sentito questa cosa qua, ha chiesto a tutti i suoi discepoli di sedersi in cerchio e di mettere le mani uno sulle spalle di chi è accanto, uno alla destra e uno alla sinistra, di mettere tutte le mani così uno con l'altro. E anche lui si è messo in cerchio e ha messo le mani accanto a chi gli stava accanto a lui. E lui è riuscito a far vedere l'immagine, spiritualmente parlando, di come nei mondi supremi, come in realtà questo che stava minacciando l'altra persona, in realtà è successo veramente che, spiritualmente parlando, l'ha squartato come un pesce. Perciò non fisicamente, ma spiritualmente. L'anima ha ricevuto un danno spirituale soltanto perché lui l'ha detto verbalmente. Perciò quando diciamo a qualcuno ti ammazzo, caso shalom, vai a morire, mai sia, noi li stiamo, anche se non lo intendiamo veramente, noi stiamo arrecando alla persona spiritualmente che lo stiamo, in qualche modo lo stiamo uccidendo, spiritualmente parlando. Perciò non bisogna mai, bisogna fare sempre attenzione alle nostre parole. Torniamo adesso al commento che stiamo leggendo, la seconda parte. Verrà a me. Allora, stavamo parlando di. Ah sì, perché ho detto questo? Perché appunto maledire, offendere un genitore continua anche dopo perché è una cosa spirituale e allora anche se lui è morto, il danno spirituale continua. Poi leggeremo qua adesso, verrà messo a morte. Rashi cita il versetto 20-27 di Vaikra, di cui la Torah, trattando dello stesso crimine descritto in questo versetto, impiega il termine sangue, che implica un'esecuzione per lapidazione e non strangolamento. Prima abbiamo detto che quando la Torah non specifica, abbiamo detto che viene strangolata la persona, vuol dire appunto non esce sangue. Qui invece, quando verrà messo a morte, abbiamo detto prima che era un'esecuzione, veniva lapidato, e quando viene lapidato il sangue esce. Giusto? Allora, perciò qui dice, implica che un'esecuzione per lapidazione e non per strangolamento. Colui che maledice i propri genitori dovrà essere lapidato. Il motivo di questa differenza è la necessità di un maggiore deterrente per impedire alla persona di maledire. Vedete? La Torah vuole impedire, e come te lo stai, e come ti insegna la gravità di quella cosa, dal tipo di gravità, tanto è grave anche la condanna. Dato che non è difficile che ciò accada, che un figlio possa parlare male al genitore, quando si perde il controllo delle proprie parole. Perciò, essendo una cosa che può essere facilmente che un figlio possa maledire un genitore, allora l'altro dice: attenzione, che non è strangolamento, ma è la morte peggiore, quella del lapidare.
Lapidazione.
Lapidazione. Ramban spiega che poiché la maledizione punibile con la morte deve essere pronunciata con il nome di Dio, adesso spiego, colui che maledice i genitori viola il loro onore profanando anche quello di Dio. Allora, la maledizione, quando si dice non maledire tuo padre o tua madre, cosa si intende? Quando tu stai maledicendo in nome di Dio, vuol dire formuli nella maledizione tipo che Dio ti maledica, per esempio, no? Usi il nome di Dio nella formula della maledizione verso il padre. Allora, qua dice, quando tu fai questo tipo di maledizione che metti dentro il nome di Dio, allora, cosa stai facendo? Lui, tu stai profanando non soltanto il tuo padre, ma anche Dio, perché stai usando il suo nome per una maledizione. Ciò vale anche se i genitori non dovessero più essere in vita. Perché stai facendo due danni, stai facendo due pecche, uno verso i tuoi genitori, che siano vivi o che siano non vivi, ma la cosa più brutta è che tu stai usando il nome di Dio per fare una cosa del genere. Perciò stai dissacrando anche il nome di Dio, che anziché usarlo per benedire, per lodare, lo usi per fare una cosa di maledizione. Ok, 18. Se degli uomini litigheranno e uno colpirà l'altro con una pietra o con un pugno, ma la vittima non morirà, ma si ammalerà. Due stanno picchiando, si stanno litigando e si picchiano. Uno dei due tira un pugno piuttosto che... Cos'era l'altra? O gli tira una pietra. Ok? Chi riceve non muore, no? Però si ammalerà. Andiamo a vedere. 18. Si ammalerà, letteralmente cadrà a letto. Si tratta di una malattia che impedisce di lavorare. Non stiamo parlando di febbre, stiamo parlando di l'ha picchiato e lui non riesce più a lavorare a causa che tu l'hai picchiato. Ti hai spaccato le gambe, le braccia, quello che sia. Allora, andiamo avanti. Se quest'ultima, la persona lesa, si alzerà e sarà in grado di muoversi con le proprie forze, colui che avrà colpito sarà assolto. Ne pagherà soltanto il periodo di inattività e le cure. Non viene condannato a qualcosa, ma deve pagarli tutto il periodo che lui non riesce a lavorare. Vediamo il commento 19. Sarà in grado di muoversi con le proprie forze, allora verrà assolto. Letteralmente camminerà fuori. Ok. Il colpevole sarà tenuto agli arresti, qua parla di arresti, finché la vittima, arresti non vuol dire che è in prigione, viene in qualche modo bloccato, qualcuno sta, il colpevole sarà tenuto agli arresti finché la vittima non si sarà ripresa completamente e potrà uscire con le proprie forze. Perciò finché non si capisce cosa, come ha reagito la persona lesa a queste botte, la persona che l'ha picchiato rimane sotto controllo, agli arresti, come si suol dire, per vedere come finisce la persona. Poi dice: siamo al 19, no? Se qualcuno si alzerà e sarà, colui che avrà colpito sarà assolto, ne pagherà soltanto il periodo di inattività e le cure. La seconda parte del commento dice: il periodo di inattività e le cure dovrà pagare in base alla retribuzione per un lavoro che in condizioni di salute la vittima sarebbe stata in grado di compiere. Come fai a calcolare quanto, oltre alle spese mediche, lui magari è un libero professionista, ha il suo lavoro, un contadino, uno che lavora per se stesso. Come fai a calcolare quanto devi pagargli, quanto è il risarcimento che gli devi dare? Allora dice, in base al lavoro che lui fa, alla condizione di salute, e si fa il calcolo di quanto in quei X giorni che lui non ha lavorato, il beddin, il giudice farà il calcolo di quanto vale il suo lavoro in questi giorni. Qua dice Rakshifto iten verapoi erapè. Interessante, non so perché qua nel libro non lo scrive, ne pagherà soltanto il periodo di inattività. Shivto, che parola sentite? Shivto. Vittorio, che parola senti?
Scevette,
Sì, ma non è questo che intendo. Qualcos'altro di
scevette.
simile?
Gli pagherà il riposo e le cure mediche.
Sì,
Cioè
ma
il periodo di inattività come
sì,
riposo
no,
e come
maestro,
cure mediche.
che parola sentite nella parola shivto? Shabbat.
Shabbat, scevette, scevette.
No, Shabbat.
Shabbat, scevette.
Perché infatti ha a che fare anche con la logica della frase. Ne pagherà soltanto il periodo di inattività. Cosa facciamo a Shabbat noi? Siamo inattivi, non facciamo attività. Perciò, se vogliamo vedere un po' la frase in profondità, Rak shivto iten verapoi erapè, quando una persona, non c'entra con questa frase, è un insegnamento che impariamo dalla frase, quando una persona darà Shabbat a Dio, osserva il giorno del Shabbat, accendere le candele, fa quello che deve fare, tutto l'osservante di Shabbat, allora verrà poi Yerapè. Verrà poi Yerapè vuol dire che Dio rimanderà la guarigione. Perciò, quando una persona osserva Shabbat, Dio rimanda guarigione. Da queste parole estrapoliamo questo insegnamento. Vogliamo avere guarigione? Cominciamo pian piano ad osservare questo giorno così importante dello Shabbat, e questo porta a guarigione non soltanto spirituale, ma anche fisica. A proposito di guarigione, sentite questa: ho visto un video un paio di giorni fa di una cosa che non conoscevo, non sapevo, che chi accende le candele, dicono qua, con l'olio. Quando abbiamo acceso l'olio, e magari molte volte vediamo che avanza un po' di olio nel bicchierino, vuoi che la micia sia spenta, la micia sia consumata, quello che è, succede che avanza un po' di olio nei bicchierini. Allora, questo video che ho visto di questa signora che era la nipote di un caporabbino del passato, di Israele, dice che da qualche parte scrive che quest'olio qui, che è avanzato dall'accensione delle candele Hanukkah, essendo un'accensione per una mitzvah così importante, che Hanukkah è una cosa al di sopra della natura, eccetera, eccetera, quest'olio che è avanzato, di prenderlo, ripeto, non è una regola, è una bella cosa che ho sentito e lo voglio condividere, prendere quest'olio e spalmarlo magari sulla fronte o su qualche parte del corpo che fa male o che è malata. E questo può essere di buon auspicio, che possa alleviare dolore piuttosto che portare guarigione. Attenzione, prendiamo queste parole, qualcuno al microfono acceso lo spenga. Mi sembra che sia. Ok. Gina, sì, grazie. Perciò nella religione non c'è magie, pozioni magiche, da noi non esistono queste cose. Però esistono quello che si chiama una segula. Segula vuol dire cose che sono di buon auspicio. Ok? Perciò attenzione di come pesiamo le mie parole, ok? Non è magia o cose varie, è un buon auspicio, visto che è un olio che abbiamo usato per fare una mitzvah, abbiamo fatto delle benedizioni, eccetera, eccetera. Provare non fa male, anziché buttarlo via, lo mettiamo sulla fronte. Ok, qualcuno sta dicendo qualcosa? Dottor Messina voleva dire qualcosa, mi sembra? No? Ok? Ok, andiamo avanti. Perciò fare Shabbat sicuramente è di buon auspicio per avere guarigione. Passo numero 20. Se un uomo colpirà con il bastone il suo, quello che chiama schiavo, che il suo servitore sarebbe, o la sua schiava, che morirà per mano sua, quest'ultimo dovrà essere vendicato. Allora, il padrone col suo bastone picchia lo schiavo o la schiava. Se lo schiavo o la schiava muore, non è che tu dici, ah beh, era uno schiavo, allora sono esente. No, no. Quest'ultimo deve essere vendicato. Andiamo a vedere la nota numero 20. Il suo schiavo cananeo, neanche lo schiavo ebreo, addirittura anche uno schiavo non ebreo. Se tu lo uccidi, devi essere umetakatiado, morrà per sua mano, ossia entro 24 ore dal momento in cui è stato subita la lesione. Tu lo picchi, dopo 20 ore, entro 24 ore lui muore, vuol dire che la sua morte dipende dal fatto che tu l'hai picchiato. No? Allora tu sei condannabile. Dovrà essere vendicato con l'esecuzione del padrone per mezzo della spada. Se l'ha ucciso, se l'ha picchiato volontariamente e questo ha causato che lo schiavo morisse, il padrone deve essere ucciso per mezzo di spada. E ripeto, non può dire, ma lui è un schiavo. Non esiste, è un umano. 21. Tuttavia, se lo schiavo sopravviverà per un giorno o due, non sarà vendicato essendo denaro suo, perciò del padrone. Cosa vuol dire? 21. Per un giorno o due, cioè 24 ore, che possono iniziare il primo giorno e terminare in quello successivo. Quando dice essendo denaro suo, ossia sua proprietà, ne deriva che se è un estraneo a colpire lo schiavo, merita la pena di morte anche se lo schiavo dovesse morire dopo più di un giorno dalle percosse. Se viene qualcuno estraneo e lo picchia e dopo 2 o 3 giorni muore, non immediatamente, comunque un estraneo deve pagare, deve essere condannato. Ciò non significa che il padrone abbia il diritto di uccidere il proprio schiavo, che è creato a immagine di Dio, come ogni umano, no? Soltanto perché gli appartiene. La Torah però non lo giudica passibile di morte, considerato che colpendo lo schiavo non poteva avere intenzione di ucciderlo, trattandosi del denaro suo. Perciò, se arriva un esterno e lo picchia e lui muore, ma se muore dopo anche 2 giorni è uguale, lui viene punito lo stesso. Se invece il padrone lo picchia, però soltanto dopo 1 o 2 giorni muore, non è la stessa cosa. Se muore subito è un conto. Perché? Perché la Torah però non lo giudica passibile di morte, considerando che colpendo lo schiavo non poteva avere intenzione di ucciderlo. Tu, uno che picchia il proprio schiavo, ricordiamoci, il tuo schiavo, che mi ha spiegato che schiavo non vuol dire come nei film, ma schiavo è uno che lavora per te, è il tuo lavoratore. Perché mai tu vorresti uccidere chi lavora per te? Ovviamente non hai intenzione di ucciderlo. Magari vuoi punirlo, vuoi dargli una botta, vuoi fargli qualcosa per, non so cosa abbia fatto, allora vuoi picchiarlo. Ma ovviamente nessuno vuole uccidere il proprio schiavo, perché è contro il proprio interesse. Perciò qua dice che nel caso del padrone è diverso di un esterno. Il padrone sicuramente non vuole ucciderlo. Perciò se l'ha ucciso, picchiandolo è sicuramente una cosa involontaria, trattandosi del suo denaro. Qualora invece la morte dello schiavo dovesse avvenire entro le 24 ore, se invece il padrone lo picchia e lui muore entro le 24 ore, il padrone non sarebbe assolto. Infatti, se i colpi dovrebbero essere tanto forti da causare la morte entro un giorno, risulta evidente che lo scopo doveva essere l'uccisione e non la semplice punizione. Perciò se lo picchi così forte che lui muore immediatamente, allora sì che era intenzionale. Però se gli dai una botta soltanto perché vuoi dargli un insegnamento allo schiavo a non fare più così o non so che, se quella botta lui muore dopo 2 giorni, vuol dire che la botta non era così forte, perciò non c'era l'intenzione premeditata di ucciderlo. E questo è il punto. Perché? Perché appunto nessuno vuole uccidere il proprio lavoratore, ma soltanto è un incidente. Ma se invece muore subito, invece no, l'hai picchiato forte e sei passibile, punibile. Ok, vi avevo avvertito, questa lezione era molto tecnica. Ok, vediamo la prossima lezione se impariamo qualcosa di più spirituale. A voi, prego. Alessandra, dici qualcosa, dici addolcisci un po' questa lezione con la figlia, non so. Niente? Ecco.
Più di commentare la lezione, che non mi sento neanche in grado, vorrei ringraziare perché ho potuto partecipare, quello sicuramente.
Non mancherebbe.
E spero che non mancheranno altre occasioni. Però
Ah,
comunque l'argomento non è venuto a caso, poi magari
wow.
avremo modo di parlarne.
Ok. Lei accende i candeli Shabbat?
Sì.
Wow. Perfetto, perfetto. Ok, allora Alessandra, dammi un numero a tua figlia così se vuole chiamarmi può chiamarmi.
Senz'altro, grazie, grazie.
Ogni bene, ogni bene.
Sempre.
Dottor Messina, prego.
Ma volevo solo così fare un po' più di luce sulla figura dello Shogeg
Sì.
che abbiamo detto prima, che qui dice che la pena non è sufficiente perché sul reato si avvicina quello volontario. Questa è una lezione un po' medico-legale, insomma, perché tratta di tutti questi aspetti che sono poi quelli del diritto contemporaneo, sono esattamente gli stessi. Qui parliamo di una figura giuridica che è molto interessante, che è il cosiddetto dolo indiretto. Cioè il dolo è quando io voglio fare del male, la colpa quando invece succede una cosa senza che io la voglia. Il dolo indiretto è una via di mezzo, appunto lo shogeg tra questo, cioè quando io non voglio fare del male, ma mi comporto accettando ogni rischio che dal mio comportamento possa derivare a qualsiasi costo. Quindi non voglio fare del male, ma accetto qualsiasi cosa che possa essere conseguente al mio atto. Abbiamo avuto una ventina di anni fa un esempio molto didattico che si riporta proprio anche a lezione di una partita di calcio della Fiorentina contro, se non sbaglio, la Sampdoria. A Antonioni, attaccante della Fiorentina, si trova da solo davanti alla porta. Martina, che è il portiere, se non sbaglio, della Sampdoria, esce sull'attaccante, ma non in maniera sportiva. Esce per fermarlo ad ogni costo, costi quello che costa, ti devo fermare, se no fai gol. Gli spacca la testa, lui va in arresto cardiaco sul campo. L'hanno dovuto massaggiare sul campo per 40 minuti e Baruch Hashem, poi dopo insomma hanno portato all'ospedale, oggi sta benissimo, è già anziano, eccetera. Il giudice, non soltanto sportivo, ma civile, l'ha accusato di tentato omicidio volontario e non per colpa, perché lui è uscito a qualsiasi costo, a costo di ammazzarlo, doveva fermarlo, insomma. Quindi lo shogeg è questo. Quando io accetto ogni rischio che dalla mia attività può derivare. Non è che dico, bah, cerco di essere un po' prudente, poi per caso capita che si fa del male. No, no, sono io che accetto. Quindi va oltre la responsabilità per colpa, insomma. E quella del
Bello.
portiere che esce a qualsiasi costo mi sembra un esempio molto molto interessante, tant'è che è citato proprio anche dai libri questo
Ma
esempio.
alla fine si ricorda chi ha vinto la partita?
Questo non lo ricordo perché non mi interessa di calcio, non mi ricordo l'episodio però
Poveraccio, è
giuridico
quasi morto per
sportivo.
vedere chi ha vinto alla fine, lo so.
Comunque Antognoni è stato miracolato perché ecco, era
Eh sì,
morto,
eh sì, eh sì.
ecco, Baruch
Ok,
Hashem, sì.
grazie, grazie, grazie. Chaim, Vittorio, vuoi dire qualcosa? Sì.
Lezione molto tecnica, dovrebbe capire un po' come possa essere contestualizzata in casi del giorno d'oggi, cioè, ma oggi non credo che nessuno, anche in Israele, venga messo a morte.
No, no.
Esatto, quindi va ragionato, va capito, perché sono esempi tipici del periodo, no? Uno aveva magari un cosiddetto schiavo che poi era un lavoratore, eccetera, eccetera. Molto interessante comunque, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei genitori, quello che è fondamentale perché si vede al giorno d'oggi purtroppo casi, no? Brutti, brutti.
Sì.
Quindi i genitori sempre devono essere benedetti, ecco, non sono
Dice
d'accordo.
addirittura anche dopo la loro morte non puoi morire.
Esatto.
Morto. Già,
Grazie.
già. Grazie, grazie, grazie. David?
Rav, allora, una cosa che non c'entra direttamente con la lezione, ma che mi ha fatto venire in mente questa lezione, cioè ovvero che un Bet Din, un sinedrio, veniva considerato sanguinoso, sanguinario, se c'era una condanna a morte durante il suo periodo di.
Una
Ed
sola condanna a
è
morte, sì.
una sola. E quel sinedrio veniva considerato sanguigno, cioè. Quindi quello che avevi detto prima, cioè che per mettere a morte una persona ci voleva una serie di circostanze molto ben precise, è vera, è verissima. Baruch Hashem, una bellissima lezione, anche se era tecnica. Mi ha fatto venire in mente questa cosa.
Probabilmente l'unico messo a morte è stato l'uomo che raccoglieva i legnetti durante il primo Shabbat, l'unico,
Esatto,
credo.
se l'unico nella storia era lui,
E
uno
poi arrivano
forse.
le figlie dopo che chiedono l'eredità, magnifico quell'episodio dopo, insomma, dice
Sì.
nostro padre è stato messo a morte.
E infatti, perciò in tutta la storia ebraica una sola persona
Uno.
è stato messo alla pena di morte. Una.
Ma era stato avvertito, stravertito per
Sì, è
quello.
stato avvertito,
Appunto, certo.
appunto, appunto. Perché lui stava, tra l'altro, stava dissacrando il giorno di Shabbat, stava facendo qualcosa che di Shabbat era vietato,
Sì.
l'avevano avvertito e poi lui l'aveva fatto, eccetera, eccetera. Poi tutta una storia a sé. Ok.
Luca c'è.
Grazie. Qualcun altro?
Ti volevo chiedere una cosa, Rav.
Prego, prego, prego.
Abbiamo sentito parlare dei rapiti, no? Le
Sì.
persone rapite. Adesso noi purtroppo siamo in mezzo a una storia che non è ancora finita, non è finita e non non si sa come finisce,
Va
ma
bene, finirà bene.
questi rapiti sono ancora vivi, non sono punibili tutti quelli che l'hanno preso. Com'è questa storia?
Questi rapiti sono?
Sono ancora vivi? Qualcuno di loro è ancora vivo?
Sta parlando di Gaza?
Di questi rapiti che abbiamo noi in Israele, gli ostaggi?
Sì, gli ostaggi, sì.
Sì,
Speriamo che siate vivi.
praticamente, speriamo, ma siccome sono rimasti più di un anno vivi, non sono punibili allora i loro rapitori?
Perché no?
Perché ho sentito che sembrava dire che se sono sopravvissuti 2 giorni non sono più punibili quelli che l'hanno. No? Ho capito male, forse.
No, se muore, dicevamo, se la persona ha picchiato qualcuno e la persona muore dopo 2 giorni, cosa sta dicendo?
No, io stavo dicendo i rapiti che hanno rapito da noi qui agli
No, no,
ostaggi, no?
capito, capito. Come, a che passo si riferiva?
Allora, c'è stato un passo che diceva se i rapiti sono ancora vivi o non sono ancora morti, non sono punibili di morte o qualcosa del genere? Ho capito male, forse?
Comunque sia, i rapitori di Israele sono passibili tutti di morte,
Infatti,
perciò non è questo il
non
caso.
possiamo sentire
Sono...
questa tecnica di...
No, 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 assolutamente. Loro con quello che hanno fatto non li salva nessuno.
Esatto.
Non
Speriamo,
nessuno.
liberiamo subito, speriamo.
Amen, amen,
Amen.
amen, amen.
Okay.
Ok, noi ci vediamo.
No, Rav, io volevo dire una cosa riguardo a Tzel of Gad, che
Sì.
in una lezione una volta ho sentito che dicevano che lui è stato condannato a morte, è come se si fosse sacrificato per dimostrare
Che
che
non
chi
bisogna.
trasgrediva Shabbat la fine che avrebbe fatto.
Sì.
Positivo questo, no?
Allora, praticamente per far capire anche agli altri, quella persona che abbiamo detto che è stata nella storia ebraica, che è stata condannata a morte. L'unica era perché lui stava facendo un'azione proibita durante lo Shabbat. Come dice Lorella, questa persona qua non è una persona cattiva, lui è una persona molto particolare. Lui ha voluto fare questa trasgressione per fare vedere in un modo tangibile a tutta la comunità, guardate che chi trasgredisce lo Shabbat è punibile di morte. E lui si è come sacrificato per dimostrare questa, per insegnare come in verità quanto sia grave questa cosa. Perciò non l'ha fatto con cattiveria, l'ha fatto per insegnare a tutti gli altri la gravità, piuttosto l'importanza di custodire il giorno di Shabbat. È una storia molto particolare, non è una cosa che si fa ogni giorno, ma lui si è sacrificato per insegnare agli altri l'importanza di Shabbat. Giusto, Lorella? E questo qua.
Perfetto, grazie della
Grazie,
spiegazione.
grazie, grazie. Va buono, noi ci vediamo a Betatascem domani sera, giovedì 21:30 su Facebook.
Grazie.
Grazie.
Buon ultimo
Buona Hanukkah.
a tutti.
Grazie.
Buonasera, buonasera, buonasera.